Prima di raccogliere il messaggio, vogliamo cantare assieme da Inno 289, canteremo tutti e quattro messaggi, faremo una breve pausa musicale. Cara comunità, Elia è un perseguitato e fuggendo l'ira di Jezabele se ne va attraverso il deserto fino al Sinai. È lì dove egli si rifugia in una grotta, la sola che esiste sulla cima del Jabel Musa, che era servita da riparo a Mosè, tanto tempo prima. Il profeta beneficerà di una teofania, ossia una manifestazione di Dio come quella di Mosè. Il brano però che noi abbiamo letto sottolinea il progresso nella spiritualizzazione di questi incontri divini. Il vento di uragano, il terremoto, il fuoco non sono più che il preludio della manifestazione di Dio Yahweh. Questi fenomeni di ordine atmosferico, che Dio governa come vuole, annunciano che Egli sta per venire, ma che ancora non è là. Elia rimane nella grotta, nascondendosi dal Signore, sicuramente terrificato dall'idea che Egli possa essere raggiunto da Dio Yahweh, e non solo dai suoi nemici. Dalla grotta il profeta sente un soffio leggero, un sussurro, come dice il testo, che viene dall'esterno. Con il volto velato dal mantello esce e ode la voce del Signore. Come ci insegna la scrittura ebraica, non si può vedere Dio senza morire, ma lo si può ascoltare. In quel momento la voce di Dio penetra in Elia e gli espone la sua missione per il prossimo futuro. Bisogna uscire da se stessi per incontrare la voce che trasforma la vita e indica la strada da percorrere. Il profeta impetuoso aveva bisogno di questa cura speciale. Dopo le scosse psicologiche dei recenti avvenimenti, cioè la lotta contro i profeti di Baal e la persecuzione di cui è l'oggetto. La fuga di Elia sul monte, invece di essere un ritorno al passato, diventa un esodo in senso inverso. Diventa per lui la sorgente di uno slancio nuovo, perché sul monte, nella solitudine e nel silenzio, egli ha incontrato Dio. Elia vive quindi un momento di estrema depressione. Arriva a un punto bassissimo della sua carriera da profeta e grida al suo Signore: riprenditi la mia vita, oh Dio. Ha questa terribile voglia di morire. Quella dello scoraggiamento può verificarsi facilmente come una tentazione particolarmente acuta nella vita di tutti i giorni. A dire il vero, chi di noi non potrebbe essere facilmente consumato dalla vita con i suoi pesi? Pensiamo alle tante delusioni e alle incomprensioni. Pensiamo agli insuccessi e alle persone che ci fanno tribolare. Pensiamo all'ambiente meschino e spesso ingannatore. Pensiamo all'ingiustizia e alla falsità. Pensiamo alla sfiducia e ai tradimenti. Pensiamo alle stragi e agli incidenti di viaggio. Pensiamo all'indifferenza e alla stanchezza e così via. Si spegne in noi ogni voglia di continuare, salvo forse la voglia di lasciarsi andare, di nascondersi. Infatti ci vengono in mente subito delle domande pertinenti. Esiste ancora un senso per vivere? Perché disturbare gli altri? Che cosa possiamo guadagnare nell'essere sinceri, veritieri? Vale ancora la pena lottare, continuare? Lo scoraggiamento ci può raggiungere in qualsiasi istante della nostra quotidianità. Guardiamo ancora una volta il nostro profeta. Qual è il suo problema di fondo? È sicuramente il sentimento dell'inutilità del suo camminare, dell'inesistenza di qualsiasi meta. Qualche volta, è vero, viaggiamo verso un determinato futuro con una certa tranquillità, sostenuti forse dal nostro orgoglio, ma anche dal nostro egoismo. Spesso i nostri obiettivi, semplici e personali che siano, sono garantiti da un conto in banca non indifferente, oppure da una salda rete di amicizia o di casualità. È chiaro quindi che possiamo andare tranquilli verso il futuro. Siamo capaci però di escluderci volontariamente dalle altre realtà che ci circondano. Qualcuno ha definito questa esclusione volontaria come una specie di miopia programmatica. Se pensiamo ad esempio alla fragilità della nostra vita, al ciclo dell'esistenza biologica, se pensiamo a tutti i rischi a cui siamo esposti quotidianamente, allora la cosiddetta tranquillità che abbiamo menzionato, no? Diventa un vero problema. La tranquillità immaginata scompare ben presto, proprio perché illusoria. Noi non possiamo non accorgerci che gli obiettivi moralmente degni della vita sono instabili, quindi soggetti al mutamento. Sono precari perché l'assoluto sicurezza non esiste e non esisterà mai. Quante volte sentiamo da politici e altri abbiamo tutto sotto controllo. Non è vero? Gli obiettivi che noi ci prefissiamo sono del tutto incerti, proprio perché non c'è niente in questo mondo che possa essere dato per scontato, a parte, no, la morte biologica. Nasce qui una doppia possibilità e quindi due modi di affrontare la vita. Uno è quello di rifugiarsi nel proprio nucleo egoistico, alzando un muro nei confronti del mondo reale e vivendo nel mondo illusorio, e quanti lo fanno. L'altro è quello di cadere nella depressione, perché vede soltanto l'impossibile, cioè quel muro della non speranza e del non senso. Elia appartiene a quest'ultimo. L'immagine del profeta allora diventa emblematica. Nel suo viaggio Elia sente di non farcela più, non solo fisicamente ma anche moralmente. spiritualmente. Sente che la missione affidatagli da Dio è al di sopra delle sue forze e quindi protesta contro Dio. Infatti si addormenta sotto una ginestra. Si addormenta. Il dormire, psicologicamente parlando, è un altro modo per dire: voglio dimenticare il presente, voglio dimenticare il suo peso, voglio dimenticare la mia incapacità di fare quello che dovrei fare. Ma Dio come affronta la situazione apparentemente disperata del suo servitore? Un angelo del Signore lo sveglia all'improvviso. Infatti l'irruzione di Dio nella nostra vita è sempre inaspettata. Pensiamo di nasconderci da Dio, come voleva fare anche Caino dopo aver ucciso il suo fratello Abele, oppure anche Adamo ed Eva, erano i primi che hanno cercato di nascondersi. Ma ci illudiamo, Elia si illudeva. Elia deve mangiare e bere perché il cammino da fare è ancora lungo. Una volta pranzato, però, il profeta si mette a dormire per una seconda volta. L'angelo del Signore tuttavia insiste, lo sveglia, consigliandogli di mangiare e bere di nuovo per poi rimettersi sul suo cammino. E Elia cammina, no, per 40 giorni e 40 notti, come il popolo di Israele, come Gesù più tardi, no, fino al monte del Signore. Il profeta è alla ricerca di qualche gloria del passato, è alla ricerca di qualche situazione gradevole e sicura. Fa un viaggio non troppo lungo fino al monte di Ore, la montagna di Dio. Si allontana da tutto e da tutti, non vuol vedere né sentire nessuno. Il viaggio nel deserto serve, no? Come abbiamo già detto all'inizio del culto, per analizzare e valutare la situazione attuale. E così facendo, forse riuscirà a stabilire dove le cose sono andate male. Naturalmente Elia, facendo un'analisi, rischia anche una morte lenta. Ma che importa? Elia è quasi morto. Dall'altra parte, forse rivedendo l'esperienza originale della montagna, il profeta potrà godersi una performance, come si dice adesso anche in italiano, usando la parola inglese, no? Una performance, una manifestazione, no? No, divina. Ricordiamoci, comunque, i miracoli di Elia. A causa della disobbedienza del popolo di Dio, trattiene la pioggia per 3 anni e mezzo. In un momento critico della sua carriera, i corvi gli diedero da mangiare. Vedendo le necessità della donna di Sarepta, fece il miracolo della farina e dell'olio. Poi risuscita il figlio di questa vedova e lei confessa: so che sei un uomo del Signore e la parola che esce dalla tua bocca è verità. Sul monte Carmelo Elia riuscì a sconfiggere i falsi profeti di Baal mandando giù dal cielo fuoco, confermando così che solo un Dio esiste, il Dio di Israele. Comunque, Elia, il profeta delle grandi imprese, cerca di nascondersi, no? E va, come abbiamo sentito, in una grotta. E a due riprese il Signore gli chiede: che fai qui, Elia? Una terza volta Dio non chiede. Infatti è già bello che ha chiesto due volte. Ecco la risposta del profeta: sono l'unico fedele rimasto e gli uomini di Gezzabelle cercano di togliermi la vita. Ma come il testo ci dirà più tardi, Elia si sbaglia in grande, perché poi Dio dice a lui: risparmierò 7.000 israeliti, tutti quelli che non hanno piegato le ginocchia davanti al Dio Baal e che non hanno baciato la sua statua. Elia ha tanto da imparare. È interessante notare che Dio non gli viene incontro con tanto umore, in modo spettacolare, anche se questo lo fa quando vuole. Gli viene incontro, no? Inizialmente, con il cibo necessario e non come uno strumento di sicurezza. Io ti proteggerò da ogni male. Successivamente Dio gli viene incontro nella parola. Comunità, come mentre Elia si aspettava la solita parola, quella vecchia, quella a cui si era abituati. Ma questa parola non arriva. Si sbagliava di grosso. Ma come aspettarsi la solita parola? It's not her. It's not her. Suona una vecchia canzone inglese. Non è lei. Non è lei. Infatti, non potrà mai essere lei. Perché? Perché la vecchia parola è seducente. La vecchia parola può ingannare. La vecchia parola riguarda soltanto il passato. La vecchia parola è già storia. Il mezzo che il Signore adopera per comunicare le sue intenzioni è un mezzo molto semplice, quasi molto povero. È il suo amore, la sua premura per il suo servitore, la fantasia di Dio, la sua creatività risiede nell'amore. Qualcuno scrive: troppo spesso noi uomini cerchiamo di colmare un vuoto, un problema, una crisi, con un mezzo logico, un regalo, un favore, un lasciare andare, una parola inutile. Invece di essere inventivi, invece di essere creativi, siamo schiavi di un certo consumismo, di un certo immobilismo. La logica di Dio però è l'amore. L'amore è forte di se stesso e capace di inventare, capace di inventare cose nuove. In realtà noi non conosciamo Dio. Egli non può mai essere un oggetto della nostra mente. L'unico mezzo di conoscenza che abbiamo è la sua parola, specialmente quella che ci è venuta in Cristo Gesù. Per per conoscere Dio, per incontrarlo. Devo uscire da me stesso. Perché? Perché Dio è il totalmente altro. È il tu assoluto. La parola mi giunge da fuori. La parola mi illumina. Dice bene il salmista in Salmo 36: in te è la sorgente della vita. Quando tu ci illumini, viviamo nella luce. Chi non ha un punto di appoggio nella parola di Dio può cadere, ma veramente cadere, nella depressione, nello svanimento, nell'angoscia. Chi non ha un punto di appoggio nella parola rischia di voler farla finita con la vita. E chi non ha un punto di appoggio nella parola di Dio si priverà di quella disponibilità verso Dio che avrebbe potuto rendere la sua esistenza gratificante sia per il Signore sia come un dono per il prossimo. Bisogna ascoltare attentamente la parola, e se ascoltiamo attentamente sentiremo anche una nuova parola. È nuova perché è una nuova giornata, è una nuova situazione, i tempi sono cambiati, il passato appartiene alla vecchia parola ed essa non è più soddisfacente per il presente, per il futuro. Elia, in sostanza, si sente dire il seguente: la parola antica potrà portarti alla ritirata, alla sconfitta, forse anche alla morte. I tempi però stanno cambiando e tu, come mio servitore, devi essere equipaggiato con le ultime novità. Un po' come si dice oggi nel telegiornale, breaking news, no? Cara comunità, il cammino della fede ha sempre bisogno di rinnovo, ha sempre bisogno di nuove energie, ha sempre bisogno di nuove strategie, ha sempre bisogno di trasformazioni, tutto per affrontare nel miglior modo possibile i nuovi tempi, le nuove situazioni, le nuove sfide. La parola che arriva è sempre la parola del Signore. Vive nella continuità del passato, ma c'è una grande differenza. Ha un nuovo suono. E questa volta è un sussurro. Per il povero e scoraggiato profeta, questo significa un fondamentale cambiamento nel modo di proseguire nel suo ministero. È la parola del Signore, che è parola di vita eterna, che illumina le ragioni del nostro vivere, che perfino illumina le regioni profonde della nostra depressione, che capovolge tutte le nostre negatività, che schiarisce tutti i nostri sentimenti confusi. Prestiamo quindi orecchio al Signore, anche o specialmente quando siamo scoraggiati, e Egli ci benedirà. Amen. Amen.